Eccoti lì, nella più biblica delle situazioni, in cui sei circondato da oggetti, ma scarso d'affetto. No, non d'affettati, di quelli è pieno il frigo. Ti manca qualcuno con cui condividere un buon pasto, anche se ne hai in abbondanza. Forse, se ci fosse quella persona, non compreresti più del misero prosciutto scontato, ma sprecheresti qualche soldo per un pranzo decente. Altro che affettati. È l'affetto che guida il mondo. Ma sto divagando. Tu, io, crapulone d'oggi, sei circondato da oggetti che oggettivamente non hanno reso un soggetto migliore, ma hanno soltanto migliorato la resa, quella che hai, abbiamo dichiarato tutti verso la vita. Anzi, la società, quella in cui siamo circondati da oggetti. E allora, ecco che ritorna il circolo dei crapuloni, come un circo itinerante, a rendere più tenera la resa. E di resa e rassegnazione parleremo parecchio oggi, anche se da un punto di vista diverso, più basso. Perché? Beh, è presto detto. È un mondo di stress a cazzi e minchia moscio. Di questo ne siamo consapevoli. Da tempo, ormai lo saprete, cerco di spiegarmelo con gli scherzi. Eccone uno. Da bambini, praticamente tutti, passiamo attraverso la fase in cui tutto è mio, perché serve a tarare il personale concetto di proprietà. Questo, ad esempio, verrà suggerito dallo scappellotto di un genitore ad altri tempi, che ci suggerirà implicitamente che non tutto è mio. Oppure dalla parola gentile di una persona moderna, che pazientemente spiegherà e si farà carico del proprio ruolo, quello di genitore. Gli altri no. Ciccia! Mi spiace, ma mettere assieme un po' di sperma e ovuli non è più complicato di preparare una lasagna. Perciò il genitore è solamente chi si accolla alle conseguenze. Intendo il bambino. È il miracolo della vita questo! Diamogli un po' di valore, no? Detto ciò, l'egoismo è importante. In questa fase della vita ci ritroviamo tutti ad assorbire il mondo come spugne, senza distinzioni né discriminazioni di alcun genere. Il bambino non sa. Andiamo a guardare il negativo ora. La parte oscura. Di solito è più interessante per creare una storia. Chiuderemo con l'ottimismo in coda per non farci andare attraverso il caffè.
Come si sviluppa la personalità egoista? E a cosa porta?
Ma vede, la tendenza dell'egoismo che non venga in qualche modo regolato o indirizzato dal genitore spesso tende a sviluppare nel futuro del bambino dei comportamenti possessivi, non solo verso gli oggetti che ritiene propri, ma a quel punto estendendo il senso di possessione anche a persone o animali. Un cane, per esempio, in cui il bambino si sentirà padrone invece che amico.
Capisco. E questo, ovviamente, non può che essere un problema, giusto?
Più che un problema, direi che è un sintomo di qualcosa da correggere. I genitori non possono fare qualcosa da soli. Spesso mancano proprio le competenze per accorgersene.
E allora, come si può fare per correggere quest'onda? Come ci si salvaguarda da questa evenienza, dottoressa?
Beh, tanto per cominciare bisogna evitare ogni allarmismo e cominciare gradualmente a modificare le abitudini sociali di oggi, togliere quei concetti che per me sono puramente medievali, di proprietà e di sudditanza sulle cose, sulle persone. Questo sarebbe già un inizio.
Mi sembra un'idea molto reazionaria la sua.
Una reazione serve, no?
Sì, ma addirittura togliere il concetto di proprietà...
Ma certo che no! Non è quello che volevo dire. Che cosa ha capito?
Com'è difficile spiegarsi quando le cose si fanno grandi. È normale, no? Nessuno di noi individualmente è preparato per organizzare un intero stato. Io ci ho provato. Non ci si immagina nemmeno la miriade di problemi che spuntano come funghi in una piscina comunale d'estate.
Se vi chiedessero di riorganizzare l'Italia a vostro gusto, probabilmente molti di voi prenderebbero questo come una sfida e ci si divertirebbe un mondo a riempirla di cazzate.
Sì, siamo fatti così. Poi, dopo qualche tempo, magari anni, cominceremo davvero a organizzare qualcosa di sensato, qualcosa di serio. D'altra parte, ci vuole sempre una bella festa di inaugurazione, no? Devono aver pensato proprio questo i padri fondatori.
Coglione! Quelli sono gli Stati Uniti!
Ah, già! Scusate. Dicevo... L'assemblea costituente deve aver pensato proprio così, dopo essersi ritrovata fra le mani un paese distrutto dalla guerra e da 20 anni di egemonia fascista.
Per questo l'etica sociale delle nostre leggi è così democratica? È stata una reazione, proprio come quella di cui parlava la dottoressa durante l'intervista. Certo, poi c'è un dettaglio. Il divario generazionale che ci separa da quegli anni fa sì che oggi le stesse leggi possono provocare malcontenti. Vanno cambiate, come tutto. Tutto deve seguire il corso del tempo, specialmente l'etica di uno Stato.
Altrimenti?
Come farebbero i cittadini ad imparare come comportarsi? Abbiamo detto che il lato oscuro è più interessante. Ecco perché. Se oggi il malcontento si piazza più o meno al 50% fra la popolazione, è perché una persona su due è scontenta dei propri politici, quelli che hanno votato l'altra metà di popolazione. E come si fa? L'ideale sarebbe avere un politico amato da tutti, no? Una bella vittoria schiacciante al 99% in stile Fidel Castro, vero? Magari uno solo, così la smettiamo di pagare tutti questi cialtroni, eh?
No, se ci fosse, sarebbe un altro pelato in divisa.
Dai ragazzi, togliamo la corruzione da questo schema però. Per favore, se no va tutto a puttane.
Ma che dici? Non si può. È insita nell'animo umano.
Non è vero, sei un bugiardo.
Ma sì che è vero. Guarda, punto di rottura e prezzo di corruzione. È proprio qui, qui. Non hai seguito il corso tu?
Cristo, certo che l'ho seguito, ma non pensavo che...
E a che cosa pensavi che si applicasse? Alle fabbriche cinesi? Serve a questo, no?
Questo volo pindarico di personaggi ci porta direttamente al male estremo, derivato dall'egoismo. È quello più viscido, più oscuro e abietto. Facciamo un salto nel tempo e torniamo all'epoca dei cavalieri.
Qualunque ci immaginiamo che sia.
Ce l'avete presente? Ecco, c'erano i castelli, le mura di difesa per le città, tutta sta roba, no? E poi i contadini, i fabbri, i maniscalchi, e c'erano anche i nobili, ovviamente, e il clero, e tutti i ricchi borghesi che volete mettere nel vostro personale dipinto ad olio. Ora, immaginate per un solo istante la vita di un contadino a quel tempo. Il malcontento, dite? Nah! Ma che? Qui siamo ben oltre! Quello bestemmia l'anima del Cristo da mattina a sera soltanto per avere la speranza di non essere ammazzato di botta dal padrone, o perché non ti porti via i figli, la casa, tutto! Ecco di cosa parlava la dottoressa. Questa era la sudditanza. E chi pensate che sia intervenuto, mettendosi in mezzo fra le due caste sociali? La mafia! Uno dei primi documenti che ne parlano è una lettera di denuncia del 1838, inviata dal procuratore generale di Trapani, Pietro Calaulloa, all'allora ministro Parisi. Sentite che roba.
La generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltre modo strani e pericolosi. Ci sono in molti paesi delle fratellanze, specie di sette, che dicono si partiti, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo. Qui è un possidente, là un arciprete, una cassa comune, sovviene ai bisogni. Ora di fare esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggerlo, ora di incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli governi nel governo. Molti alti magistrati coprono queste fratellanze di una protezione impenetrabile.
Ehi tu, Tony San Montana! Ehi, al chiappone! Non fate nessuna paura, lo sapete? Fate solo schifo! Come quel tale, Totò Risino, quel siciliano qua che si divertiva a spararle grosse. Era un personaggio, era il giorno della civetta e a guardarlo da qui sembra lontano. Invece esistono anche nella realtà di oggi. Questi grotteschi schizzi da fumetto girano veramente per le nostre strade e tentano di comandare. Eh sì, ho detto le nostre strade con un filo d'orgoglio. È stato stupido, ma ogni tanto trascendo nel campanilismo. E poi ho detto tentano, perché, perché la strada non diventa di proprietà di un cane solo perché lui ci piscia sopra. Lui magari se lo crede pure, ma è un cane. Cioè, un animale docile quanto stupido. Anzi, semplice. Non vorrei che un vero cane si offendesse. Il fatto è che ai vari Tony San Montana, Al Chiappone, Totò Risino, Giulio Strambotti o Vito Coglione di turno non si può veramente parlare. come gli amici quadrupedi, capiscono solo gli ordini più semplici e vivono seguendo il concetto di bastone, bastone, bastone. Perciò non hanno parole. Le donne e gli uomini parlano. Chi è meno evoluto grida suono. Ciononostante, pensate alla voce, che potenza, eh? Le loro grida sono arrivate distanti, fino oltre oceano. Non scherzo, io sono un grande fan di Amerigo Vespucci, è un idolo davvero, non per niente gli hanno dedicato un continente. Ma immaginate se, invece di America, l'avessero chiamata Vespuccia. La prima potenza mondiale, la Vespuccia. I nostrani uomini di disonore che viaggiarono in nave ai principi del Novecento per esportare alla mafia la pasta in Vespuccia. Forse non avrebbe creato tanto hype come invece è successo nella realtà. Forse non sarebbero così famosi. Magari non sarebbero neanche Stati Uniti. L'avete capita sta freddura? È per spegnere il fuoco dell'orgoglio che rovina il fegato. Perciò alcuni emigranti hanno deciso di inseguire il sogno americano e si sono ritrovati col fegato spappolato a comandare masnade di delinquenti e drogatelli invece di creare una vera e propria famiglia con degli affetti e delle vere soddisfazioni all'orizzonte. Niente è meglio della dolce attesa di qualcosa. Sapete perché ancora oggi succede questo? È semplice, come la maggior parte delle risposte nel mondo. Siamo noi a complicarle per far sì che si adattino alla nostra visione, ma in realtà sono semplici. Nel caso dei mafiosi che ancora latrano nel nostro paese, questo succede perché siamo passati da uno stato di accettazione a uno di rassegnazione. E questa è una colpa di Stato con cui lo Stato dovrà convivere. È stato fatto così. Lo Stato è tratto. A contribuire alla rovina di Stato c'è stato il cinema.
Proprio così.
Mi riferisco al cinema americano,
o Vespuccio che dir si voglia,
che ha reso il padrino e Scarface dei personaggi fighi, per colpa dei suoi attori dannatamente carismatici. Passi per Al Pacino, ma come fai a resistere al fascino di Marlon Brando? E credo che poi si trovano i poster in giro, nelle tane di tanti animali. Perfino una talpa senza occhiali sarebbe fan di Marlon Brando se fosse ancora tra noi. Invece questi cuccioli di chihuahua mal riusciti riescono al massimo a vedere in lui la figura autoritaria che vorrebbero essere. Padri assenti nell'infanzia, forse, o magari li hanno picchiati da piccoli, chi lo sa. Sta di fatto che aver appeso in casa un poster del padrino quando hai più di 40 anni significa che sei un appassionato di cinema oppure un coglione. Ora mi domando, e vi domando, chi è che non sa scindere fra la realtà e la fantasia? Escludendo le patologie mediche, direi che restano soltanto bambini e animali. Il bambino non ha ancora chiaro il mondo esterno, perciò deve esplorarlo e riempire i tasselli che gli mancano con la fantasia.
Così sono nate le religioni, fra l'altro.
L'animale, invece, non ne ha proprio coscienza. Magari un giorno scopriremo che anche cani e gatti si fanno i castelli in aria, ma per ora no, sono solo cani e gatti. Niente di più e niente di meno. Finché gridano al vento, chi se ne frega. Noi ci siamo arresi, però. Eh sì! Lo Stato siamo noi, gente. Abbiamo accettato la faccia di Marlon Brando nella nostra vita e abbiamo dipinto la sua immagine sulla maschera di tante altre merde che sono finite sotto processo negli anni, specialmente quando hanno raggiunto l'età della pensione e si sono consegnati ai magistrati per spargere false informazioni e depistare all'indagine. E noi purtroppo ci siamo rassegnati a questo, passando da uno stato mentale in cui ancora si può cambiare la situazione a uno in cui ci si crogiola nel brodo putrido della mediocrità. La rassegnazione è l'accettazione passiva di una realtà che non amiamo. La rassegnazione è la morte di uno stato civile. Perciò è colpa sua. Nostra. Noi abbiamo deciso di voltare la faccia e convivere col problema.
Ma che cazzo dice? E le lotte alle mafie? E tutti i militari morti nelle operazioni? Che è matto questo? Ma c'era almeno? Lui era nato? E che ne sa poi? Almeno ci avessi in mano una carta, un documento, qualcosa, no?
Cero. Non ero in prima linea, perché quelli sono saltati tutti in aria. E io, invece, sto qui. Ma c'era. E ho visto tutto. Ho visto come lo Stato sia composto da persone e animali. Ho visto come, alla fine, ha cercato di accordarsi con i mafiosi egoisti, anzi, di trattare. Non ha funzionato molto bene. Continuavano a comportarsi come dei bulletti di quartiere, entrando e uscendo dalla porta principale del palazzo quando gli pareva. Ho visto i cuccioli di Labrador diventare dei bavosissimi cugio e incasinare la vita per le strade. Le nostre strade, le strade di tutti. Che peccato. A questo punto ho cominciato a vedere cose che noi umani immaginiamo benissimo. Ho visto i bastoni con cui hanno provato di nuovo a batterli. E poi le carote che gli hanno dato in premio quando hanno finto di abbassare la testa. Una tristezza. Poi ho visto fare la stessa cosa contro la mia stessa gente. È stato peggio. Ho visto disordini, abusi e molto altro nel corso di una sola vita. E spesso ho provato un forte senso di vergogna. Lo ammetto. Lo Stato, in realtà, non ha mai fatto un Io sono lo Stato. Io non ho mai fatto un
Te l'avevo detto che seguire la linea del Balance Avalite, no? Ma allora, c'è almeno una speranza, dottoressa. Ci dica, la prego, una parola di conforto. Come possiamo smettere di rassegnarci? C'è un metodo? Una terapia particolare?
No, c'è poco da battere la fiacca. Solo questo. Se l'intera popolazione muovesse unitamente il culo, magari si potrebbe ritornare a uno stato di accettazione, come nell'ultima delle fasi del lutto, quando si è consapevoli della propria perdita, ma si convive con essa e si va avanti.
Ed è tutto qui? Voglio dire, non mi sembra una soluzione vera e propria. Ci vorrebbe un po' d'ottimismo per chiudere. L'abbiamo promesso a tutti.
Ma che pretende da me? Io ho studiato medicina. E comunque sia, ora che sappiamo da dove siamo partiti, credo sia importante avere chiaro il punto a cui siamo arrivati. Da lì possiamo ripartire verso un'altra strada. Tradotto in pratica, si tratta di togliere in mezzo l'omertà. Ci vuole un po' di impegno, certo. D'altra parte, non possiamo mica abbattere tutti i cani malati. Siamo mica in Russia, qui a qui.
Una frase piuttosto polemica questa, della nostra gentile dottoressa Strambazzi, che ancora una volta ci ha spiegato in termini comprensibili ciò che fino a ora ci era del tutto ignoto. Grazie, grazie dottoressa, davvero illuminante.
Ma le pare.
E grazie anche a voi, cari spettatori, per averci seguito fino a tarda notte. Ritorneremo, come sempre, giovedì prossimo alla stessa ora, sulla stessa rete. Parleremo del Regno Sovietico... parleremo dell'ex Unione Sovietica, del suo sfacelo di tanto altro. Mi raccomando, fate attenzione ai cani per strada e arrivederci!